Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
I can't assure you, you're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. But I can say this, we need them for economic security. I'm not going to commit to that now. It might be that you'll have to do something.
E questa, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, tanto per iniziare questo nuovo anno, è la voce di Donald Trump, presidente eletto degli Stati Uniti, che si insedierà il 20 gennaio, quindi mancano ancora pochissimi giorni. E diciamo, ha fatto delle dichiarazioni oggi in conferenza stampa dalla sua residenza a Mar-a-Lago, diciamo non così pacifiche, perché praticamente ha detto che non può assicurare che non userà la forza per prendere il canale di Panama, la Groenlandia. Dice: non posso garantirlo di non usare la forza, di non usare l'esercito, perché ci servono il canale di Panama e la Groenlandia per la nostra sicurezza economica. E cercheremo di capire che cosa intende. Tra l'altro, la Groenlandia, diciamo, è uno stato autonomo ma sotto il regno della Danimarca. C'è stata anche la reazione della prima ministra danese. Poi approfondiremo questo argomento, visto che insomma si prospetta, diciamo, un Trump particolarmente attivo su certi, da certi punti di vista, diciamo così, insomma, per usare un eufemismo. Naturalmente questa, appunto, è la prima puntata di Effetto Notte per quanto riguarda il 2025, quindi ben ritrovate a tutte le ascoltatrici e ascoltatori. Roberta Giordano con voi, tantissimi argomenti già per iniziare. Mi pare che già questo, insomma, come incipit non sia niente male, insomma un carico da 90. Per i vostri messaggi, i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, oppure il numero per WhatsApp, che è 349-238-6666. Prima però sintesi della giornata. La vicenda SpaceX prosegue la bufera politica, il governo smentisce accordi con Musk, ma le opposizioni unite chiedono a Meloni di chiarire in Parlamento. Donald Trump in conferenza stampa: se Hamas non rilascia gli ostaggi succederà l'inferno, dice, non escludo l'uso della forza per occupare Panama e Groenlandia. Tragedia a Genova, due sorelle di 32 e 36 anni si gettano dal quarto piano, la prima è morta, la seconda è gravissima. Dietro il dramma una storia di violenza maschile. Neonato trovato morto nella culla termica a Bari, indagati per omicidio colposo il parroco e il tecnico della manutenzione. Veneto, il Tribunale di Padova impone alla Regione e al Comune di Venezia di modificare i requisiti per l'accesso alle case popolari, poiché considerati discriminatori. Partiamo quindi dalla nuova polemica politica che ha al centro il sistema satellitare dell'uomo più ricco del mondo. Le opposizioni chiedono trasparenza, mentre Bruxelles fa sapere che un eventuale accordo per l'uso del sistema di comunicazioni satellitare Starlink di Elon Musk è compatibile con la partecipazione dell'Italia al progetto della costellazione per l'internet satellitare dell'Unione Europea.
Con un nuovo messaggio sui social, Elon Musk torna sulla trattativa tra l'Italia e la sua società SpaceX per l'utilizzo del sistema di comunicazioni satellitari Starlink. Sarà fantastico, anche altri paesi in Europa chiederanno di adottarlo, scrive il magnate rispondendo ad un post del vice premier Salvini, che ieri aveva definito un eventuale accordo una grande opportunità per il nostro paese. Bruxelles fa sapere che l'intesa sarebbe compatibile con la partecipazione dell'Italia ad IRIS2, il progetto per l'internet satellitare dell'Unione Europea. Sulla vicenda, intanto, nonostante le parziali smentite arrivate ieri da Palazzo Chigi, le opposizioni restano all'attacco. Affidare parte della nostra sicurezza nazionale alle aziende di Musk è un grave errore, afferma tutto il centrosinistra, che chiede alla Premier Meloni di riferire in Parlamento. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E su questo naturalmente torneremo tra poco nel corso di questa puntata di Effetto Notte. Satelliti per scopi militari ci sono, e satelliti per portare internet nelle aree più remote dove i cavi della fibra non riescono ad arrivare. Sono due quindi distinti e diversi i dossier che interessano Starlink, la società che fa capo a Elon Musk e su cui l'Italia, come altri paesi in Europa, sta lavorando.
Un bando per sperimentare la connessione via satellite nelle aree meno raggiungibili della Lombardia. Potrebbe partire da qui l'avventura di Starlink, l'azienda che fa capo a Elon Musk, per portare la banda ultralarga con il satellite nelle aree remote del paese. Un dossier quest'ultimo parallelo a quello portato alla ribalta dall'indiscrezione rilanciata da Bloomberg su un maxi contratto in discussione da 1,5 miliardi e che coinvolgerebbe la difesa sul tema delle comunicazioni criptate. La gara pubblica della regione Lombardia avrà bisogno di qualche giorno in più rispetto a quanto annunciato in una comunicazione del 24 dicembre che fissava al 7 gennaio la pubblicazione dell'avviso. C'è da tener conto di alcune modifiche al codice degli appalti. Resta comunque l'obiettivo: testare l'uso di reti space-based per la fornitura di capacità satellitare in sinergia con quelle terrestri. Il progetto è sotto il controllo del Dipartimento per la Trasformazione Digitale di Palazzo Chigi, che nella sperimentazione impiegherà 5 milioni di euro, cui andrà ad aggiungersi 1,5 milioni dalla regione. Una sperimentazione che anticipa il possibile coinvolgimento anche sul versante PNRR. Qualora arrivasse il via libera UE, civici non raggiunti dagli assegnatari dei bandi Open Fiber e FiberCop dovrebbero essere messi a gara fra gli operatori satellitari. Andrea Biondi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Elon Musk non è comunque l'unico uomo d'affari vicino a Trump che sta facendo parlare di sé. Oggi il numero uno di Meta ha annunciato un sostanzioso allentamento delle politiche di moderazione dei contenuti.
Il vento è cambiato e Mark Zuckerberg strizza l'occhio alla nuova amministrazione Trump. Meta ha annunciato una significativa riduzione delle sue politiche di moderazione dei contenuti, inclusa la cessazione del suo programma di fact-checking. Ci libereremo dei fact-checkers e li sostituiremo con note della comunità simile a X, l'ex Twitter, a partire dagli Stati Uniti, ha spiegato in un video il fondatore e CEO del gigante dei social media, sottolineando come il programma di verifica dei fatti sia andato troppo oltre, censurando troppi contenuti. I fact-checkers, ha detto Zuckerberg definendo la svolta un ripristino della libertà di espressione, sono stati troppo politicamente di parte e hanno distrutto più fiducia di quanto ne abbiano creata. Infine una stoccata all'Europa, accusata di istituzionalizzare la censura. Lavoreremo col presidente Trump, ha concluso, per respingere i governi di tutto il mondo che se la prendono con le società americane. Qualche giorno fa la donazione da $1 milione, ricorda il Wall Street Journal, al fondo per la cerimonia di insediamento del presidente eletto. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E naturalmente Donald Trump ha elogiato la decisione di Zuckerberg e lo ha fatto nel corso di una lunga conferenza stampa da Mar-a-Lago, nella quale il presidente eletto degli Stati Uniti ha toccato molti temi, dalle spese militari dei paesi NATO che dovrebbero arrivare, dice, al 5% del PIL, al nuovo nome per il Golfo del Messico, tornando poi sulla Groenlandia senza escludere sanzioni per la Danimarca.
La diplomazia spericolata della seconda amministrazione Trump nei confronti dell'Europa, dopo l'antipasto del suo consigliere Musk e gli attacchi ai governi britannico e tedesco, entra in una nuova fase con la visita di Donald Trump Jr., figlio del presidente eletto in Groenlandia, territorio autonomo del Regno di Danimarca. Che la prossima amministrazione statunitense abbia rimesso gli occhi su un territorio cruciale per la sua posizione geografica e ricco di terre rare, arrivando a proporne l'acquisto a Copenaghen, non è un mistero. Tuttavia la visita giornaliera di Trump Junior assume i contorni della provocazione, una provocazione amplificata poche ore dopo dal padre che in una lunga conferenza stampa in Florida ha toccato anche questo tema, rimanendo prima ambiguo su un possibile uso della forza militare per annettere la Groenlandia, inizialmente l'ha esclusa, poi però si è mostrato possibilista, poi ha detto di valutare dazi contro la Danimarca, ricorrendo dunque alla minaccia commerciale. Stavolta però la provocazione pare aver oltrepassato il limite se la premier danese Frederiksen è dovuta intervenire pubblicamente per ribadire che la Groenlandia appartiene ai groenlandesi e non è in vendita. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ci spostiamo sul Medio Oriente. Un gruppo di 112 familiari di ostaggi detenuti a Gaza ha presentato una petizione all'Alta Corte di Israele accusando il governo Netanyahu di aver abbandonato i propri cari violando due leggi costituzionali. I ricorrenti chiedono un'ordinanza provvisoria e condizionale che obblighi lo Stato a giustificare il perché del suo rifiuto di accettare un accordo per il rilascio degli ostaggi trattenuti a Gaza da Hamas. Ora invece in Italia per parlare dei dati Istat relativi a inflazione e lavoro.
L'anno scorso l'inflazione ha registrato un netto calo grazie soprattutto alla marcata discesa dei costi dei beni energetici. I prezzi sono così cresciuti in media dell'1% contro il 5,7% dell'anno precedente e anche nel settore alimentare c'è stato un rapido ridimensionamento dei prezzi, cresciuti del 2,3% contro il 9,8% del 2023. L'Istat definisce una prima stima dell'inflazione del 2024 sulla base degli ultimi dati di dicembre, quando i prezzi sono aumentati dello 0,1% su base mensile, mentre su base annua sono rimasti stabili all'1,3% e il carrello della spesa ha segnato un aumento dell'1,9% contro il 2,3% di novembre. L'Istituto di Statistica ha diffuso anche i dati sul mercato del lavoro. A novembre, secondo le stime provvisorie, diminuiscono gli occupati e i disoccupati, mentre cresce il numero degli inattivi, ossia di coloro che non lavorano e non sono alla ricerca di un'occupazione. Scesa al 5,7% la disoccupazione, il livello più basso mai toccato dall'inizio delle serie storiche nel 2004, rileva l'Istat. È un risultato storico, anche se, dice la ministra del lavoro Marina Calderone, c'è da fare ancora tanto per l'occupazione femminile e soprattutto giovanile. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Siamo alla cronaca. Tragedia nel quartiere di San Pier d'Arena a Genova. Due sorelle di 32 e 36 anni si sono buttate una dopo l'altra da una finestra del palazzo da dove abitano. L'ipotesi più accreditata è che abbiano tentato di togliersi la vita. Una è morta sul colpo, l'altra è gravissima in ospedale. In casa i quattro figli della vittima, la sorella più giovane. Dietro la tragedia ci sarebbe una storia di violenza maschile e l'affidamento dei bambini, per cui era fissata una delle ultime udienze proprio questo venerdì. E dopo ne parleremo naturalmente di questa ennesima tragedia. La rete bergamasca contro la violenza di genere di Bergamo torna in piazza col presidio che da oltre un anno si ripete il giorno 8 di ogni mese, l'appuntamento in Largo Rezzara a Bergamo alle 18 e quindi è per domani, anche a seguito dell'accoltellamento della donna di 39 anni da parte del marito ieri davanti alla Lidl di Seriate, appunto in provincia di Bergamo. La violenza di genere non accenna a diminuire, spiegano dalla rete. Nel 2024 nel nostro paese ci sono stati 109 femminicidi, mentre nel nostro territorio, la bergamasca, le 82 nuove chiamate ai centri antiviolenza registrate a dicembre portano a 1250 il totale dell'anno appena trascorso. La procura di Bari ha iscritto nel registro degli indagati il parroco della chiesa di San Giovanni Battista di Bari, don Antonio Ruccia, e il tecnico che si è occupato nelle scorse settimane della manutenzione della culla termica nel caso del neonato trovato morto lo scorso 2 gennaio. L'ipotesi di reato nei loro confronti è quella di omicidio colposo. Ancora all'estero, con il bilancio delle vittime del terremoto che c'è stato in Tibet, che è salito a 126 morti. E addio in Francia invece a 96 anni a Jean-Marie Le Pen, discusso creatore del Front National, patriarca dell'estrema destra francese, provocatore in politica, con posizioni negazioniste e antisemite, era il padre di Marine Le Pen, attuale capo del Rassemblement National e probabile candidata all'Eliseo anche alle prossime elezioni presidenziali. Proprio la rottura con la figlia ha segnato gli ultimi anni della sua vita, tante le faide interne alla dynasty familiare. E torniamo in Italia per parlare di Veneto, perché il Tribunale di Padova impone alla Regione e al Comune di Venezia di modificare i requisiti per l'accesso alle case popolari, poiché considerati discriminatori. Cercheremo di capire perché, mentre sia Regione che Comune di Venezia in particolare annunciano un ricorso. E vi annuncio che si parla di nuovo, già anche in questo nuovo anno, di scioperi. Sciopero del 10 gennaio, arriva il primo venerdì nero dell'anno, treni, bus e scuole a rischio. Quindi dopo un record del 2024 con 622 scioperi, il 10 gennaio sono previste numerose mobilitazioni in tutta Italia per trasporto e pubblico impiego. Scatta da domani l'obbligo del visto elettronico a pagamento denominato ETA, Electronic Travel Authorization, per chi viaggia per turismo nel Regno Unito, sul modello di quello che già si paga per andare negli Stati Uniti. I primi a doverne essere in possesso quando giungono nel paese sono i cittadini extra Unione Europea, inclusi quelli provenienti da stati come Stati Uniti, Canada e Australia, mentre gli europei, italiani compresi, a loro verrà richiesto a partire dal 2 aprile. L'introduzione dell'ETA, in realtà un permesso d'ingresso e transito a pagamento, è stata annunciata da tempo dal governo britannico anche per i soggiorni di breve durata di vacanzieri in arrivo dall'Unione, non più coperti dalla libertà di movimento automatica entro i confini del Regno in base alle restrizioni introdotte nel dopo Brexit. Il tutto si traduce nella necessità di compilare un modulo online e di pagare una somma di denaro, 10 sterline pari circa 12 euro. In questo modo si potranno compiere viaggi multipli nel paese per soggiorni fino a 6 mesi nell'arco di 2 anni o fino alla scadenza del passaporto del titolare. Grandissimo successo per il docufilm Pino Daniele Nero a metà, scritto da Marco Spagnoli e Stefano Senardi, che in soli 3 giorni di programmazione al cinema, dal 4 al 6 gennaio 2025, ha ottenuto oltre 500.000 di incassi e quasi 60.000 spettatori. Per questo rimarrà ancora al cinema. E su queste bellissime note vi lascio brevemente gli aggiornamenti per chi viaggia e poi di nuovo insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
60 minuti anche quest'anno 2025, ricchi di aggiornamenti in diretta, della sintesi della giornata che vi ho appena raccontato. Naturalmente Roberta Giordano sempre con voi da lunedì al venerdì dalle 21 alle 22, insieme tra l'altro tutti i giorni anche agli ospiti che ci aiutano nei approfondimenti a capire chiaramente gli argomenti che sono in primo piano. E naturalmente anche in questa prima puntata del 2025, per i vostri commenti c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, altrimenti il numero per i messaggi WhatsApp che è 349-238-6666. Allora partiamo col primo argomento.
Pazzo che sta alimentando fake news, teorie del complotto, sostenendo l'extradestra in tutta l'Europa e con l'obiettivo di distruggerla l'Europa. E dunque noi come facciamo a mettere le nostre comunicazioni criptate di emergenza in mano a una persona del genere? Una follia solo parlarne.
Una follia solo parlarne. Chi è dunque, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, il protagonista di questo corrosivo commento di Carlo Calenda, leader di Azione, che dice che è un pazzo che diffonde fake news in tutto il mondo, alimenta l'estrema destra in vari stati d'Europa con l'obiettivo anzi di distruggerla l'Europa. Si tratta di Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo e certamente uno dei più potenti al mondo. Dice Calenda: come facciamo a mettere le nostre informazioni criptate, quindi la nostra sicurezza nazionale, in mano a costui? La questione è questa, se aveste perso magari qualche passaggio. Allora, Giorgia Meloni ha recisamente smentito di aver parlato in questa veloce visita che ha fatto a Trump a Mar-a-Lago, nella residenza di Mar-a-Lago, ha smentito che ci siano stati, che abbiano parlato di possibili accordi con Musk per l'utilizzo della sua strategica rete satellitare che si chiama Starlink. Oggi però Musk sul suo social X, anche X gli appartiene, si è detto pronto a fornire all'Italia la connettività più avanzata, una dichiarazione che è stata salutata con favore ieri ma anche oggi dal vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini. Si vocifera dunque di una possibile trattativa da 1,5 miliardi e l'Italia sarebbe dunque il primo paese ad affidare al miliardario americano le trasmissioni sensibili di sicurezza ed emergenza, e gli operatori della telefonia, tra l'altro per parte loro, temono l'arrivo di un pericoloso concorrente. Ecco dunque la polemica politica di inizio anno che ovviamente non poteva mancare. E Schlein, segretario del Partito Democratico, ha detto: la corsa della destra italiana al bacio della pantofola all'uomo più ricco del mondo starebbe assumendo tratti ridicoli se non fosse che in gioco ci sono la sicurezza nazionale, i soldi dei cittadini italiani, i loro dati sensibili. Perché ieri, dice il vice premier Salvini, con la conferma di Musk stesso, ha di fatto smentito la dichiarazione di Palazzo Chigi che sosteneva che tra il governo e SpaceX non si stia concludendo l'accordo per l'utilizzo del sistema Starlink. Anzi, dice Schlein, Salvini ha letteralmente affermato che un accordo di questo tipo per il governo è un'opportunità e auspicato che si concluda presto. Questa corsa di Meloni e Salvini ad accreditarsi alla corte di Elon Musk, dice sempre il segretario del PD, sta gettando il governo nel caos, col vicepresidente del Consiglio che smentisce la stessa presidenza, mentre Fratelli d'Italia bollava come fake news quanto Salvini stava confermando. E insomma, dice, è una situazione preoccupante e chiede che Meloni e Salvini riferiscano in Parlamento, cosa è richiesta che è stata condivisa da tutta l'opposizione, quindi anche dal Movimento 5 Stelle, da Azione di Calenda, da Italia Viva di Renzi, da Alleanza Verdi e Sinistra. PD ha presentato appunto diverse interrogazioni a Roma ma anche a Bruxelles, e si parla il PD di rischio per la sovranità nazionale. Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, ha detto: Meloni e Salvini, invece che stare sui social, vengano a spiegare in Parlamento, perché il governo intende starebbe consegnando pezzi della sicurezza nazionale a Musk, pagando tra l'altro, dice, 1,5 miliardi degli italiani. Renzi dice: il governo non può chiudere accordi del genere con un privato senza gara, violerebbe le leggi italiane. Calenda dice: pronti alle barricate contro l'accordo con Musk, è nemico dell'Unione Europea. Così anche Maggi di Più Europa. Ma sentiamo un passaggio di Calenda, l'abbiamo sentito prima, no, questo è scritto: pronti appunto, dice, alle barricate contro l'accordo con Musk, che è nemico dell'Unione Europea. Saluto, non può mancare naturalmente come esordio della prima puntata di Effetto Nota del 2025, la nostra esimia commentatrice politica del Sole 24 Ore, Barbara Fiammeri. Cara Barbara.
Buonasera a tutti.
Buonasera, buon anno. Ciao Barbara.
Vedi, grazie anche a voi.
Che tu avrai sempre tanto lavoro, Barbara, eh? Vedi che non mancano mai... Tajani, l'altro vicepresidente del Consiglio, oltre a Salvini, ha detto: sul caso Starlink bisogna tenere un profilo basso, muoviamoci con cautela, senza pregiudizi nei confronti di Musk. E poi ha parlato anche Foti, che è il nuovo ministro che ha preso di Fratelli d'Italia, che ha preso il posto di Raffaele Fitto, che è andato, come sappiamo, a diventare commissario vicepresidente della Commissione Europea. La Commissione Europea si mantiene cauta e dice che alla fine potrebbe essere compatibile questo accordo. Però diciamo che lo stesso Financial Times dice che Meloni è in difficoltà, ha scritto questo articolo, è in difficoltà per i colloqui con SpaceX di Elon Musk. Quindi insomma qualcosa di concreto, insomma, qualcosa è stato detto, un'interlocuzione quantomeno c'è stata, Barbara.
Ma di questa cosa in realtà non è che si parla da oggi, si parla da tempo. Insomma, i rapporti tra Elon Musk e Giorgia Meloni sono arcinoti, mi viene da dire. Sì, nel senso che la stessa Premier, quando Musk andò a Palazzo Chigi, spiegò che appunto proprio grazie a tutta una serie di filoni su cui l'imprenditore stava lavorando, tra cui quello satellitare, insomma c'era un interesse da parte della Premier a capire, a approfondire, e queste interlocuzioni, questi approfondimenti sono andati avanti nel corso degli ultimi 2 anni, anzi direi che da quello che abbiamo visto nell'ultimo anno si sono ulteriormente rafforzati. Quindi che ci sia un'interlocuzione lo dice anche il governo. Ora, così come è scontato che non ci sia stata una firma di un accordo con SpaceX, con Musk, con Super Starlink, perché un accordo di questo tipo si deve fare una gara, ci devono essere tutta una serie di parametri da rispettare, ma insomma è chiaro che poi se entra in gioco un competitor così forte, perché in questo momento Musk è il primo fornitore, diciamo, di satelliti al mondo, ha una,
ne ha almeno 7.000 potere nello spazio e punta a averne 34.000,
sì, 10.000 nel giro di poco tempo, sì, ne avrà. Quindi è chiaro che impari il confronto con altri competitors e anche con il tentativo da parte dell'Unione Europea di dotarsi di un suo sistema satellitare, questo IRIS-2 di cui si parla, e che però comunque prima di 5 anni, quindi del 2030, non potrebbe venire fuori, non potrebbe entrare in azione, e comunque stiamo parlando di qualche centinaio di satellite rispetto appunto alle migliaia di cui dispone già oggi Starlink. Quindi
qualcuno, Barbara, però dice: ma noi siamo in ritardo anche con la connettività, per esempio di alcune abitazioni, territori magari un po' sperduti, no? Sugli Appennini, in montagna. E allora dice: perché non fare questo accordo provvisorio così per 5 anni, e poi dopo quando
Musk
partono
Musk sta già vendendo dei kit per mini collegamenti satellitari, proprio per garantire mini, che si pagano con contratti un po' come si pagano i contratti con altre aziende di telefonia, per appunto garantirsi internet laddove internet con la rete consueta non arriva o arriva male, e quindi il collegamento viene fatto via satellite, come viene fatto per esempio nel caso delle navi, cioè laddove non c'è la rete, i trasmettitori, non arrivano i trasmettitori e scattano i satelliti. E però chi ha più satelliti in questo momento è Musk.
È chiaro, cioè, Musk avere il controllo di un'infrastruttura estremamente strategica, chiaramente.
Sì, il punto qual è, infatti? Il punto è sempre lo stesso, cioè quando tu ti affidi nelle mani di qualcuno, che sia per il gas, che sia per i satelliti, che sia per le batterie, quindi sto parlando di tre fornitori diversi:
la Cina, il gas, Musk e la Russia.
Evidente è la Russia, nel caso delle batterie la Cina, nel caso dei satelliti adesso un imprenditore. È chiaro che tu diventi ostaggio.
E rimani col sedere per terra nel caso, ecco, diciamo sì, proprio così.
Sì. Questo diciamo vale al di là dell'appartenenza, come dire, delle...
No, gli orientamenti politici, eccetera, eccetera.
Sì, certo, Barbara, lo stiamo vedendo.
Sentiamo Foti, che appunto è Fratelli d'Italia, esponente di spicco, che ha preso il posto di Raffaele Fitto come ministro, che cosa ha detto oggi a Sky TG24, dicendo appunto praticamente sì, che adesso vediamo come risolvere le questioni, anche i ritardi che abbiamo. Sentiamolo.
Il mio augurio innanzitutto è che chi ha in carico oggi di provvedere, provveda nel migliore dei modi. Se poi vi saranno oggettivamente delle difficoltà anche di ordine tecnico, perché non dobbiamo dimenticare che qui non si tratta soltanto della tecnologia utilizzata, ma anche di situazioni particolari in cui questa tecnologia deve essere utilizzata, allora vedremo quali eventuali soluzioni poter prospettare.
Invece ora Ravetto della Lega, a proposito appunto dell'entusiasmo di Salvini, che ha salutato con molto favore questa dichiarazione che ha fatto Musk appunto sulla sua X, dicendo che è pronto a dare la più avanzata connettività all'Italia e a altri paesi europei. Sentiamo Ravetto appunto della Lega.
Sulla questione Musk, il paese ha bisogno di essere al passo con i tempi e di essere modernizzato, e pertanto la Lega non è contraria a prescindere. La sinistra ci dica piuttosto quali sarebbero le alternative disponibili da subito.
Invece Gasparri di Forza Italia, dicevo appunto che Tajani, l'altro vicepresidente del Consiglio nonché leader di Forza Italia, ha detto che non ha nessun pregiudizio, che però su un argomento così delicato serve sicuramente attenzione e cautela. Sentiamo Gasparri sempre di Forza Italia.
L'accordo non c'è perché Palazzo Chigi ha smentito qualsiasi accordo. Poi nel mondo ci sono tecnologie, una volta non c'era internet, poi è arrivato internet, poi c'è la banda larga, poi ci sono le fibre ottiche, poi ci sono i satelliti che vengono utilizzati anche per la connettività. Il mondo va avanti e anche voi oggi fate cose che un tempo sarebbero state impossibili. Il progresso tecnologico c'è e va valutato, l'accordo in questione non c'è e quindi è stato montato ad arte per tentare di offuscare la capacità di questo governo di centrodestra, che ottiene sul piano internazionale ottimi risultati.
Invece per quanto riguarda il PD, sentiamo Laura Boldrini.
Questo accordo non basta smentirlo con un comunicato stampa, la Presidente del Consiglio deve venire in Parlamento a riferire, perché questo accordo sarebbe una cosa di immensa gravità, in quanto parliamo di telecomunicazioni in ambiti sensibili come l'ambito diplomatico, l'ambito della difesa, e la sola idea che questa questione possa essere gestita da un privato che ha un'impostazione politica estremamente chiara, che probabilmente farà parte del governo di un altro paese, è una cosa talmente eclatante che veramente è impossibile solo pensare che possa accadere.
Allora, gli ascoltatori, fra gli altri ringrazio appunto chi dice benvenuto, buon anno da Rinaldo a Nicolò. Questo ascoltatore dice: è facile fare una gara, nessuno può offrire quello che offre lui, sarebbe l'unico a partecipare. Mentre un altro ascoltatore: caro Roberta, pur non amando Musk, mi chiedo, è conveniente fare accordi con lui? Ci sono alternative europee da paesi democratici? Se rispondiamo a questo, probabilmente avremo una soluzione. Claudio da Brescia. Mentre Giulio dice: ma la sinistra si preoccupa ancora adesso dei dati degli italiani? Fino adesso dove stava quando con la Nino ha svenduto la Telecom, non vi ricordate? Vabbè, queste sono storie passate. Però Barbara, può anche essere non solo che non sarebbe prudente e potrebbe essere pericoloso dare in mano all'uomo più ricco del mondo e tra i più potenti, insomma, una sovrastruttura così, un'infrastruttura così strategica, ma è anche vero che probabilmente Musk con le interferenze, lo vogliamo chiamare così, che ha agito negli ultime settimane, negli ultimi mesi, insomma, sicuramente fa rimanere un po' con le antenne drizzate, no? Perché ha avuto attacchi nei confronti del cancelliere tedesco Scholz, nei confronti del primo ministro inglese Starmer, ha attaccato i magistrati italiani, insomma, diciamo che probabilmente se non ci fosse tutto questo suo profilo, magari ci sarebbe meno allarme.
Ma guarda, non lo so, perché insomma non sono io che posso rispondere a questa domanda, però vorrei sottolineare un aspetto. Questi post che Musk pubblica sul suo social, perché anche questo va ricordato, X, dove tra poco lui farà su X, dove farà un'intervista come la fece con Trump, la farà con la leader di AfD in Germania, quindi entrando direttamente nella
l'estrema destra tedesca, diciamo.
Sì, ma al di là io non voglio neanche dire l'estrema destra, non mi interessa, cioè dico che un componente prossimo ministro, insomma ministro componente dell'amministrazione statunitense, fa un'intervista alla leader di un partito che oggi è all'opposizione su un suo social, cioè è veramente, sembra un po'. Siamo in una realtà che è quasi distopica, insomma, mi viene da dire, no? Ma la cosa che a me ha colpito, devo dire, già mi colpì in occasione dei giudici, ma il fatto che sia avvenuto di nuovo, e peraltro i post di Musk sono due, cioè il primo lui già commentava, non è soltanto la risposta a Salvini di oggi, ma anche ieri lui aveva commentato. Secondo me sono entrambi due post, così come era stato quello dei giudici, che non so quanto Meloni apprezzi nel senso che può anche pensarla come lui, però che insomma intervenga nella vita politica italiana, nelle cose degli affari di Stato di un altro paese, così a gamba tesa, no?
Con senti, invece quanto
che si mette dentro, cioè questo è, secondo me, è spiazzante per Meloni, che si trova a rincorrere, cioè lei si è trovata a dover rincorrere prima la smentita per la notizia di Bloomberg, poi si è trovata adesso, oggi è stata zitta, ha fatto parlare Foti, ha parlato dicendo questa cosa delle zone nere, che quindi bisogna evitare buchi neri, che bisogna dare internet a tutti, che cosa su cui certamente siamo tutti d'accordo, però lei comunque rimane spiazzata da questi post di Musk, su cui tra l'altro interviene Salvini, intervengono tutti, e quindi di fatto il centro del dibattito diventa quello che dice Musk, non quello che dice la presidenza del Consiglio italiana. Insomma, non è una cosa da niente, eh?
Chiaro, quindi iniziamo col botto.
Oggi amico, domani potrebbe non essere così amico, insomma. Ecco.
Come era amico di Kiev e poi ha levato invece i satelliti. Dicevo, iniziamo col botto questa prima puntata di Effetto Notte di quest'anno 2025, anche perché, lo diceva pure un ascoltatore, Trump ha iniziato col botto, visto che si vuole prendere il canale di Panama e la Groenlandia, ma questo per il momento non ti riguarda, cara Barbara, diciamo, non dal punto di vista dei commentatori politici.
Aggiungiamo anche
italiana.
Il Canada.
Anche il Canada, brava. Trudeau ha già detto noi non faremo mai parte degli Stati Uniti. Comunque, Barbara, staremo a vedere, ne avremo da raccontare delle belle quest'anno, quindi sii sempre presente, sempre sul pezzo,
va
Barbara
bene,
Femmeri.
Va
grazie.
Bene.
Buon lavoro al Sole 24 Ore, ancora buon anno. Ora ci prendiamo sempre a questo punto una pausa di riflessione. Voi potete continuare a commentare sulla pagina Facebook di Effetto Notte o con i WhatsApp al 349-238-6666 e torno ratta come la folgore.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte anche in questa prima puntata del 2025, lo sapete che siete al posto giusto, nel momento giusto, con voi sempre Roberto Giordano, in modo che un giorno non potrete dire io questa mica la sapevo a proposito di una notizia importante, perché qui ve le racconto prima in sintesi e poi ne approfondisco alcune in primo piano con gli ospiti. Abbiamo parlato di questa nuova bufera politica che ha diciamo dato inizio a questo nuovo anno sui possibili accordi del governo italiano con Elon Musk per quanto riguarda l'utilizzo della sua rete satellitare. Per il momento però tutto piuttosto vago e sospeso, anche se se ne parla da tempo, mentre purtroppo sono molto concrete le tragedie che si ripetono costantemente nel nostro paese legate alla violenza maschile sulle donne. Questa tragedia questa volta si è consumata a Genova. Due sorelle si sono lanciate nel vuoto dalla loro abitazione. La prima, 32 anni, è morta, mentre la seconda, di 36 anni, è in gravissime condizioni. E pare che appunto dietro a questo dramma ci sia un uomo violento, un uomo dalla mentalità talebana, tanto per cambiare. Ma ne voglio parlare con Marco Lignana, giornalista della Repubblica. Buonasera Marco e grazie della disponibilità.
Buonasera Roberta, buonasera agli ascoltatori.
Marco, quindi appunto ci sono l'ipotesi più ormai più accreditata che si siano abbiano deciso di suicidarsi, la seconda è in grave condizioni, la prima è morta, la seconda tra l'altro lascia quattro figli che sono quelli che le forze dell'ordine hanno poi trovato accorrendo in questa abitazione, no?
Diciamo che è esatta la tua ricostruzione. La donna di 32 anni che si è lanciata per prima dal quarto piano di casa in un palazzo del Ponente di Genova, un edificio popolare, viveva lì con i suoi quattro figli, tutti molto piccoli, dai 2 agli 8 anni. I bambini erano in casa, non è ancora chiaro, e speriamo per loro di no, che quantomeno non abbiano assistito alla scena della mamma che si butta giù. Sicuramente erano presenti nell'abitazione, così come la sorella della vittima, che questo è un elemento che sperano gli inquirenti di poter chiarire, se si dovesse riprendere la donna che si è buttata anche lei e che adesso è con diversi traumi nell'ospedale San Martino di Genova. C'è la speranza abbastanza concreta che almeno lei possa farcela e possa riprendersi, anche se chissà in quanto tempo.
Certo, visto che appunto si sono gettate dal quarto piano e la vittima, la donna insomma che è morta ai 32 anni, che è la madre di questi quattro bambini, era separata, no, dal marito, che aveva anche denunciato in passato per maltrattamenti e aveva un nuovo divieto di avvicinamento. Uno era scaduto, ce n'era un altro, tra l'altro lui è di fede musulmana molto rigido, voleva che la moglie indossasse il velo e non guidasse la macchina, stesse a casa, no? E la voleva privare della sua libertà, e quindi sono intervenuti più volte i carabinieri nei litigi furiosi.
Diciamo che secondo me bisogna magari tenere i piedi per terra e andare cauti adesso su questi aspetti che li stanno verificando gli inquirenti. Sicuramente ed è diciamo nero su bianco, l'uomo è stato condannato 4 mesi con la condizionale per un sequestro di persona. È stato assolto dall'accusa di lesioni, ma era nuovamente a processo per maltrattamenti, sempre ovviamente nei confronti della moglie, la quale poi è stata controdenunciata da lui. Ed era in pieno vigore un divieto di avvicinamento dell'uomo, che bisogna dirlo è stato rispettato, nel senso che non è mai stato violato. Ciò non toglie che, più che sulla relazione fra marito, che appunto è stato comunque condannato, e moglie, che formalmente sono ancora legati, dove forse va trovata la chiave di questa tragedia è proprio nella paura della donna di poter perdere i figli, che nelle vacanze di Natale erano rimasti con il padre, su disposizione del giudice. ci sarebbe stata una nuova udienza questo venerdì, ed è possibile, perché certezze ancora non ci sono, che la donna fosse veramente angosciata dall'idea che di perdere i bambini, o quantomeno che stessero tanto con il padre che temeva che potesse far radicalizzare i bambini e vivere la fede musulmana in maniera radicale e estremista. Esatto. E quindi è vero, c'è stata una condanna, poi noi cerchiamo sempre di dosare ogni singola parola e ogni singolo aggettivo. Non so se è riconducibile a una storia, diciamo, di femminicidio, purché ancorché non sia stato un femminicidio in senso stretto, ovviamente. Però è vero che c'è almeno 2 anni di situazione familiare difficilissima e in cui la donna sicuramente ha sofferto molto.
Grazie Marco Lignana, grazie per il tuo lavoro, ricordo, giornalista della Repubblica. Buona serata e buon anno a te, Marco.
Buona serata anche a voi.
Ciao, grazie. Allora, adesso c'è la viabilità e poi naturalmente anche gli altri temi.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Sempre insieme, Roberta Giordano con voi. Andrea, vediamo quest'altro messaggio. Quando l'unione di Soros va tutto bene, invece è tutt'altra cosa. Insomma, abbiamo parlato di Musk, di questo possibile accordo, della sua potenza, diciamo, come uomo più ricco del mondo e come uomo adesso che è praticamente braccio destro di Trump, possessore di X e di soprattutto inventore della Tesla, ma soprattutto possessore di una infrastruttura estremamente strategica, che è quella dei satelliti, ne ha 7.000 adesso nello spazio, punta a 10.000 e potrebbe averne a breve 34.000. Adesso però torniamo sulle questioni italiane. Voglio parlare di questa sentenza del Tribunale di Padova che, accogliendo il ricorso di diverse associazioni, tra cui Razzismo Stop, ASGI ed El Sunia ed alcuni cittadini stranieri, ha ordinato alla Regione Veneto e al Comune di Venezia di rivedere le regole per l'accesso alle graduatorie di edilizia popolare, quindi delle case popolari, e quelle per l'attribuzione dei punteggi. Si tratta della conclusione del giudizio che aveva già condotto alla sentenza della Corte Costituzionale dell'aprile scorso, aprile 2024, che aveva dichiarato, la sentenza della Corte Costituzionale, incostituzionale il requisito di 5 anni di residenza nella Regione Veneto per poter accedere appunto a queste graduatorie delle case popolari. Le associazioni avevano però posto anche il problema dell'eccessivo peso attribuito alla pregressa residenza nella formazione delle graduatorie, sia in sede di regolamento regionale sia da parte del Comune di Venezia, che aveva ulteriormente incrementato il valore della pregressa residenza nel comune ai fini del punteggio. E tra l'altro il giudice ha anche condannato la Regione Veneto e il Comune di Venezia a risarcire alle associazioni che hanno fatto questo ricorso il danno da discriminazione per aver applicato le disposizioni discriminatorie, e ha ordinato a Regione e Comune di provvedere immediatamente alle necessarie modifiche normative applicando le nuove norme ai futuri bandi e anche a quelli già chiusi per i quali le case non siano ancora state assegnate. Non mi sembra però che la Regione Veneto, in particolare il Comune di Venezia, abbiano preso bene questa sentenza del Tribunale di Padova. Lo chiedo a Simone Venturini, che è assessore alla casa proprio del Comune di Venezia. Buonasera Venturini, grazie per la disponibilità.
Sì, buonasera. Buonasera a voi, grazie per l'invito.
E buon anno tra l'altro, Venturini. Allora,
auguri a voi.
Auguri. Mi sembra appunto che non siate molto d'accordo con questa disposizione del Tribunale di Padova.
Sì, sono due piani. C'è il tema dei requisiti di accesso, cioè chi può far domanda per i bandi, e su questo mi pare che sia abbastanza granitica la giurisprudenza costituzionale, che ci dice che sostanzialmente è bene non comprimere la platea di chi può partecipare. Su questo, insomma, mi pare che ci sia ormai poco da dire. C'è però il tema dei requisiti chiamati, insomma, che danno un punteggio aggiuntivo, che sono stabiliti anche sulla base di scelte di indirizzo politico, di scelte che fanno le singole amministrazioni e che sostanzialmente rispettano anche le esigenze dei territori. Su questi noi siamo convinti invece che sia sbagliato impedire alle singole amministrazioni o ai singoli territori in qualche modo di introdurre dei criteri preferenziali, perché se noi applicassimo in maniera stretta e rigida questa sentenza senza alcun tipo di ricorso al secondo grado, che invece noi faremo, noi saremo davanti a una situazione in cui il cittadino veneziano, che da tanti anni partecipa ai bandi, da molti anni contribuisce con le tasse al restauro delle case popolari del Comune di Venezia, si troverebbe parificato con gli stessi punteggi a un cittadino che il giorno prima da qualsiasi comune italiano o anche appunto un cittadino straniero che è appena sbarcato e dice: applico, faccio domanda per le case popolari del Comune di Venezia, e si trova sostanzialmente a essere giudicato nello stesso modo in graduatoria rispetto a un cittadino veneziano. E questo porterebbe anche a far sì che i comuni capoluogo, che hanno un maggior numero di case popolari da assegnare per ragioni storiche, per ragioni di investimenti fatti, in qualche modo farebbero così da attrattore dei bisogni sociali di un intero territorio regionale o addirittura nazionale, cioè i cittadini dei comuni più piccoli intorno al comune capoluogo farebbero domanda per la casa popolare nel comune capoluogo, e il cittadino del comune capoluogo, che già vive una situazione di bisogno abitativo più forte rispetto ai territori di periferia, sarebbe in qualche modo penalizzato, in qualche modo limitato nei suoi diritti nel vedersi in graduatoria senza alcun tipo di punteggio aggiuntivo sulla base di una residenza. Ecco, la residenza secondo me è un criterio logico, di buon senso, non è uno svilire o un discriminare, perché non è un punteggio fatto contro un cittadino con la pelle di un altro colore, è fatto semplicemente per far sì che chi paga da anni le tasse nel suo comune, da anni aspetta una casa nel suo comune, non si veda sorpassare da qualcuno che abita in un altro comune che nulla c'entra col comune di residenza del cittadino e che però lo sorpassa in graduatoria. Non a caso questa sentenza nasce a Padova da tre cittadini padovani che nulla c'entrano col comune di Venezia, non ci hanno neanche mai messo piede probabilmente per lavorare o per viverci, e loro contestavano al comune di Venezia di non aver di aver dato dei punteggi aggiuntivi ai cittadini veneziani invece che a loro. Non ha nessun senso logico.
Quindi lei, Venturini, dice: allora, per alcuni versi siamo d'accordo, insomma, discriminazioni eccetera, che non ci devono essere, comprimere troppo la platea di quelli che hanno accesso, le persone che hanno accesso alle case popolari, però dice l'importante è che la questione non si ribalti a sfavore di chi ha la residenza da più di 5 anni, quindi dai nostri cittadini che magari lavorano sul nostro territorio da tempo, vivono qui, producono appunto ricchezza o meno, non lo so, perché se sono quelli che hanno più bisogno in realtà magari non riescono a produrne tanta, però dice finisce che se no la questione diventa discriminatoria nei confronti dei nostri cittadini, favorendo invece chi viene da fuori, insomma è un po' questo.
Sì, penalizzando anche i comuni più grandi che hanno più patrimonio di edilizia popolare, che negli anni hanno fatto più investimenti in questo settore, perché sostanzialmente farebbero così da grande welfare per tutta la regione, per tutto il Triveneto nel nostro caso, perché un cittadino da Trieste dice: perché non faccio domanda per il comune di Venezia che mi dà una casa?
Chiaro.
Sostanzialmente aumentando al massimo questa platea penalizzo i cittadini veneziani che invece hanno diritto a avere la casa.
Quindi voi vedete questo rischio e per questo fate il ricorso, e magari su questo poi ci aggiorneremo. Allora, assessore Simone Venturini, ricordo, assessore del Comune di Venezia per la casa, grazie molte allora e buona continuazione.
Grazie,
buonasera.
I can't assure you, you're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two, but I can say this: we need them for economic security. I'm not going to commit to that now. It might be that you'll have to do something.
So, l'avete sentito anche, ve l'ho fatto sentire all'inizio di questa prima puntata del 2025 di Effetto Notte, Donald Trump, il presidente americano eletto, che si insedierà ufficialmente il prossimo 20 gennaio, che, come anche ha osservato un ascoltatore, ha iniziato col botto praticamente, perché oggi in questa conferenza stampa che ha tenuto nella sua residenza a Mar-a-Lago, ha detto: non escludo l'uso della forza per prendere il canale di Panama e la Groenlandia. Dice: non posso garantire che non lo faremo, perché abbiamo bisogno di sicurezza economica. E io non commento, ma lascio che commenti Marco Di Lido, direttore del CESI, Centro Studi Internazionali, che ben conoscete, ospite frequentissimo e quindi amico di Effetto Notte. Buonasera Di Lido.
Grazie, buonasera a lei, un caro saluto ai radioascoltatori.
Ben ritrovato e buon anno allora, Di
Lido. Anche a voi.
diciamo, questa uscita, così ancora prima di insediarsi come presidente ufficiale degli Stati Uniti per i prossimi 4 anni, voglio dire una cosa troppo forte, ma si è fatto contagiare dalla sindrome espansionistica di Putin, che non so se, perché ha detto potremmo utilizzare l'esercito. Lei come l'interpreta questa dichiarazione di Lido?
Beh, io credo che Trump non avesse bisogno di farsi contagiare da Putin per avere questo tipo di inclinazioni, diciamo ce le ha lui di suo. Non sono dichiarazioni da prendere come una semplice boutade, perché il personaggio non ci suggerisce questo, e perché credo che con Trump gli Stati Uniti siano entrati veramente in una spirale diversa di concezione della politica estera. Questo non vuol dire che sicuramente lo faranno o faranno questo tipo di azioni, ma che cambierà il loro approccio alla politica internazionale in una direzione molto più muscolare. Gli Stati Uniti, per il livello di controllo che hanno per esempio sull'economia globale, per mettere in difficoltà un paese non hanno necessariamente bisogno di utilizzare la forza armata, ma a loro basta la militarizzazione del comparto economico, quindi in un certo senso l'utilizzo della loro forza commerciale come se fosse un'arma. Quindi in una dottrina di guerra ibrida che abbiamo visto in maniera esplicita a Mosca, ma che anche a Washington non disdegnano a questo punto. E quindi, ripeto, non le prenderei come le uscite di un saltimbanco, ma come dichiarazioni che possono dirci tanto.
Di Lido, fra l'altro, allora intanto ha risposto subito, ricordiamo che lo status della Groenlandia, no? Un'isola autonoma che però diciamo politicamente fa parte del regno di Danimarca, no?
Esattamente.
E oggi ha risposto, è intervenuta la prima ministra danese Mette Frederiksen, che ha detto che la Groenlandia appartiene ai groenlandesi. Dopodiché Trump ha anche parlato già nelle scorse settimane della possibile annessione del Canada, e ha risposto poco fa, vediamo se ritrovo la risposta del primo ministro uscente Trudeau, perché si è dimesso per la crisi politica e la difficoltà economica del Canada in questo momento. Ha detto: non c'è la minima possibilità, ha detto Trudeau, che il Canada diventi parte degli Stati Uniti. I lavoratori, la comunità di entrambi i nostri paesi, Stati Uniti e Canada, traggono vantaggio dall'essere reciprocamente il più grande partner commerciale e di sicurezza.
No, diciamo che sono due realtà diverse. Il Canada non ha alcuna intenzione, cioè non esiste neanche all'interno della società civile canadese una parte, una fazione numericamente rilevante che appoggi un'idea del genere. I canadesi sono un popolo patriottico, orgoglioso e estremamente attaccato alla propria indipendenza. Sulla Groenlandia il discorso è diverso, perché la Groenlandia gode di una fortissima autonomia, quello che in gergo di common law, di legge diciamo di derivazione anglosassone, viene chiamato self-rule, sono soltanto 3 i temi che vengono gestiti direttamente da Copenaghen, e tra questi 3 temi c'è la politica estera e la politica monetaria e la difesa. Ora, al contrario del Canada, in Groenlandia esiste un grosso fronte indipendentista, quindi una fazione politica importante che vorrebbe il distacco dalla madrepatria, chiamiamola così, e l'esplorazione di nuove possibilità politiche e quindi economiche. Ricordiamo che la grande ricchezza della Groenlandia è nel suo sottosuolo, ricchissimo di terre rare, di materie prime critiche. È per questo che ingolosisce Washington, che mira all'autonomia strategica in questo comparto, mettendo gli occhi su un territorio relativamente vicino, quindi su una filiera logistica estremamente corta, sicura e facile da proteggere. Il problema è però andare a aprire nuove miniere in Groenlandia vuol dire un impatto sull'ecosistema devastante, in grado non solo di colpire l'isola, ma di avere un'influenza terribile, malevola, su tutto l'ecosistema del nostro pianeta. E quindi non è una partita facile. Diciamo che gli indipendentisti della Groenlandia potrebbero utilizzare queste dichiarazioni di Trump, questa volontà di Trump, per aprire una crisi politica importante. Ma cosa più scioccante, secondo me, è che queste dichiarazioni vengono ai danni di un partner del blocco euroatlantico e della NATO come la Groenlandia. Quindi c'è uno smantellamento dell'unità occidentale in questo senso.
E quindi la Danimarca chiaramente non è particolarmente contenta, come abbiamo sentito insomma dalla prima ministra. Vedremo veramente col 20 gennaio con Trump presidente, capiremo davvero come cambieranno ulteriormente, dopo già quello che è successo negli ultimi 3 anni, gli equilibri del mondo. Grazie come sempre intanto a Marco Di Lido, direttore del CESI, buon anno ancora e a presto.
Grazie a voi, a presto.
Noi ci sentiamo tra poco per gli ultimi aggiornamenti.